Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, bentornate, bentornate tutti e tutte a Sui Generis, la trasmissione di Radio Popolare che racconta questioni di genere e femminismi in onda tutti i venerdì sera dalle 20.30. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito radiopopolare.it. Vi dico anche che questa è l'ultima puntata prima delle feste, quindi poi ci ritroviamo a gennaio con nuove puntate, ma continuate a scrivermi a mordiglia@radiopopolare.it, facciamo insieme questa trasmissione. Allora, di che cosa parleremo questa sera? Le feste sono alle porte, spero, vi auguro di avere qualche giorno di riposo. Insomma, le feste hanno tanti difetti ma hanno il pregio di darci un po' di tempo in più a volte, che potrebbe essere tempo per leggere, quindi questa puntata sarà un po' dedicata a delle letture che vi consigliamo di fare durante le vacanze. Ad esempio parleremo di un libro che si intitola Tutte chiacchiere, le voci e i silenzi delle donne di fine Ottocento, e andremo a vedere un po' di che cosa si parla in questi salotti. Poi andremo invece a leggere insieme, a vedere insieme, a scoprire insieme un libro che si intitola Quasi un secolo, Vita di Lucy Salani, a cura di Simone Cangelosi, che sarà in collegamento con noi, e Fulvia Antonelli. È un libro che racconta da tanti punti di vista e attraverso contributi di tante persone diverse proprio la vita, le vite forse dovremmo dire, di Lucy Salani, che è stata un'attivista, tra l'altro l'unica donna transgender italiana a essere sopravvissuta a un campo di concentramento nazista. Insomma, tutta la sua vita è stata veramente una serie di avvenimenti incredibili, e poi si è incrociata anche la sua vita con i movimenti, con l'attivismo, solo però vedremo in tarda età, quindi insomma una vita davvero interessante e particolare. E poi invece tra pochissimo ci torna a trovare un'amica della nostra trasmissione, torna a trovarci una bibliotecaria femminista a cui abbiamo chiesto un po' di consigli sparsi, quindi penna alla mano, perché insomma tra poco cominciamo con una lunga lista di titoli e di cose interessanti che vi dovete procurare anche per sopravvivere, diciamo, a queste feste. Non voglio così darvi della cupezza, però insomma, mi rivolgo soprattutto a chi non ama particolarmente il clima natalizio, che può essere forse alle volte un po' pesante. Allora, rifugiarsi tra le pagine di un bel libro può essere una buona cosa, soprattutto se i libri in questione che vi raccontiamo adesso hanno in qualche modo a che fare con i temi della nostra trasmissione. E allora diamo il bentornata, l'abbiamo detto poco fa, una bibliotecaria femminista e anche una scrittrice, ha scritto per Futura Editrice un libro che si intitola Archivi dell'acqua salata, stragi di migranti e culture pubbliche, e soprattutto è autrice, cioè soprattutto tra queste altre belle cose, è stata autrice per tanto tempo su Radio Onda d'Urto della rubrica Leggendo i femminismi. E allora Pamela Marelli, bentornata a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie mille a te per l'invito, un saluto a chi all'ascolto.
No, grazie a te per questi consigli di lettura che ci darai, consigli un po' speciali, seguiremo dei percorsi, io quindi mi taccio e lascio a te di raccontarci che tipo di viaggio ci fai fare questa sera.
Sì, allora, visto che siamo nell'ultima puntata, insomma, prima delle festività, e noi siamo tutte un po' femministe killjoy, ovviamente Sara Ahmed, ma ne abbiamo parlato in radio mille volte, ne parlate nella trasmissione voi, per cui partendo da lei, dal suggerimento di essere delle killjoy, non darò dei consigli natalizi e neanche dei consigli di libri appena usciti, ma seguirò dei percorsi di esperienze femministe, transfemministe che ho attraversato negli ultimi mesi. E quindi partirei dalla scuola di Be Free, che è una cooperativa romana che si occupa di violenza, di antiviolenza direi, degli uomini sulle donne, si occupa di tratta e da 14 anni ormai ha creato una scuola politica che ogni anno, fine agosto, si trova in varie zone del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche. E quest'anno il titolo era Scalmanate indomabili, la follia come costrutto di controllo e normalizzazione dei corpi, ed è stata una scuola veramente, veramente molto interessante. Pochi mesi fa purtroppo la presidente Oria Gargano della cooperativa è morta, e quindi partirei anche per omaggiarla dal suo libro. Ha scritto un romanzo, Oria, qualche anno fa, il titolo è L'amore poderoso. E attraversa la storia diciamo dagli anni 20, gli anni 30, dal fascismo, con focus anche sugli anni 70, sul femminismo, attraverso le vicende di una coppia, di una famiglia. E quindi, insomma, come omaggio a Oria, tutto quanto di buono ha fatto per le donne, per il riconoscimento della forza delle donne, partirei da questo libro. Nel focus della scuola, quest'anno appunto che era sulla follia, sulle streghe, io ho iniziato a leggere Goliarda Sapienza, che era una delle scrittrici che avevo nella fila di libri da leggere in futuro, e mi sono assolutamente innamorata, per cui Goliarda Sapienza non può mancare, L'arte della gioia, ma direi anche tutto il resto. Si è parlato molto nuovamente di Goliarda Sapienza, anche perché sono usciti film, fiction, insomma, su di lei, oppure che hanno tratti dalle sue opere. È una scrittrice che scriveva veramente benissimo. L'arte della gioia è una storia in sé, anche la storia del romanzo, perché per tantissimi anni, mentre lei era in vita, non è stato pubblicato, è stato pubblicato parzialmente, non capito, non calcolato, e adesso purtroppo lei non ha potuto godere della diffusione, dell'amore che questo suo romanzo ha creato, della sua figura, delle personaggi che lei racconta, della figura di Modesta. Per cui sicuramente anche l'arte della gioia. In questi giorni poi è deceduta purtroppo un'altra donna. In questa puntata io farò anche degli omaggi a donne che non ci sono più, perché il transfemminismo e i femminismi sono anche riconoscimenti delle genealogie, e soprattutto le donne che hanno scritto che i loro testi circolino ancora, visto che purtroppo non possiamo più fruire di persona della loro sapienza e dei talenti che queste donne avevano. La donna a cui mi riferisco è Anna Toscano, che è una poeta, una letterata, ha curato per la Società Italiana delle Letterate anche un podcast che si chiama Nina e che è ancora ascoltabile. E visto che di lei conoscevo veramente poco, ho deciso di prendere un libro, che è un libro dal titolo Il calendario non mi segue, Goliarda Sapienza. Questo libro fa parte della collana Oilà, edita da Electa, che è uscita negli ultimi 2 anni, questa collana, e si dedica a figure di donne raccontate da altre donne, a loro volta scrittrici o artiste. Sono dei libri molto fruibili, sono un centinaio di pagine, è una collana che io consiglio tutta, appunto, sia per chi ha tempo in queste vacanze anche di leggersi più di un capitolo di questa collana che racconta tante donne. Rispetto a Goliarda Sapienza, Anna Toscano scrive anche lei veramente benissimo, si sente che è una poeta, perché in questa prosa in cui narra la biografia di Goliarda Sapienza veramente si sente tutta la dirompenza poetica che lei ha e aveva. Ed è molto interessante, perché Goliarda Sapienza è una donna che non ha avuto figli, e questo libro inizia con questa frase: Goliarda Sapienza è mia madre, la donna è la scrittrice che mi ha concepita, ideata, immaginata, stesa sulla carta, e che ha mosso i miei fili per anni e anni, e la protagonista è Modesta. Cioè la protagonista dell'arte della gioia, e quindi è una maniera anche molto bella per fare circolare in altri libri i libri delle personaggi. Nella scuola politica di Be Free ci siamo soffermate anche su altre figure di donne che sono state rinchiuse, e quindi abbiamo anche ragionato molto a lungo della pazzia e di come lo stigma appunto della follia per le donne più più nei manicomi sono stati usati come strumento patriarcale per appunto imporre delle norme sulle donne, quindi abbiamo ragionato anche di tante altre poete, di tante altre figure artistiche, ma magari ci sarà modo anche prossimamente, mm-hmm. anche magari presentando la scuola di Bifri nei prossimi anni. Mm-hmm. Andrei avanti con gli omaggi e con le citazioni, suggerimenti di libri. Qualche mese fa, anzi il mese scorso, si è tenuto, invece facciamo un salto, andiamo a Firenze, si è tenuto un convegno al Giardino dei Ciliegi, che è un'associazione fiorentina che c'è da tantissimi anni, insieme alla Società delle Letterate. Il convegno aveva per titolo L'urgenza dei femminismi nelle crisi democratiche. Abbiamo parlato di disabilità, di giustizia riparativa, di soggettività al di fuori di relazioni eteropatriarcali, eccetera. È stato insomma un convegno molto interessante, si possono trovare sulle pagine social del Giardino dei Ciliegi anche le registrazioni e le dirette di questo video, perché magari in periodo natalizio si ha anche un po' più tempo di ascoltare appunto podcast. All'interno di questo convegno io ho curato la parte dedicata proprio alla giustizia femminista e si è molto parlato di carcere, per cui io che rispetto a certi reati ho dei problemi a parlare di abolizione del carcere o a pensare a norme alternative, diciamo che questo dibattito è stato interessante, importante per me. Hanno partecipato Martina Millefiorini, Soffiore, Benedetta La Penna e anche Giulia De Rocco, il cui libro Aboliamo il carcere, edito da Eris, Immaginare un futuro senza prigioni, è un altro dei consigli che io darei di lettura. Perché è proprio anche questo un libro piccolo, molto ben fatto, è una sorta di distopia dove dal 2063 l'autrice ci parla appunto del mondo senza carceri, che ci sarà per quella data, e con dei flash sul passato, ovvero sul nostro presente, ci racconta quali sono le pratiche e le modalità diverse che possiamo mettere in atto per far sì che la persona che agisce un reato non lo agisca, per cui non lo so, penso una distribuzione più equa delle ricchezze, ad esempio, e come la comunità, la collettività può agire per affrontare appunto la violazione delle norme, i reati, con dei focus ovviamente su quello che può far più problema, ovvero i reati legati alla violenza di genere. Quindi un libro che sicuramente è interessante da leggere. Accanto a questo non può non esserci Aboliamo le prigioni di Angela Davis, che ha avuto varie edizioni in Italia di Minimum Fax, perché insomma è una delle pensatrici femministe che attraverso l'intersezione tra la classe, la razza e il genere dà proprio uno spaccato molto interessante di che cos'è il carcere, della violenza, anche del capitale che lì dentro vi agisce, per cui direi che questi due testi insieme potrebbero essere quelli che ci danno un focus anche su questa tematica, che poi sono tutti nodi aperti dei transfemminismi odierni. Per me è stato interessante, nel ragionare sia di manicomi che di carcere, vedere il legame che c'è delle due proprio in un'ottica di genere. Cioè le donne sono meno in carcere, sono meno incarcerate, ma spesso, soprattutto storicamente, venivano rinchiuse, spesso anche solo su segnalazione di un marito che non sopportava più quella moglie, su segnalazione, e le donne venivano comunque rinchiuse. Non è un caso che molte delle scrittrici, Goliarda Sapienza, sua madre, Maria Giudice, siano state incarcerate, anche perché erano donne comunque rivoluzionarie. Di Maria Giudice, la mamma di Goliarda Sapienza, consiglio un libro di Maria Rosa Cutrufelli, che porta proprio il nome e il cognome di questa importante donna. È stata una delle prime donne sindacaliste, ha guidato i primi scioperi, è stata veramente una figura fondamentale del socialismo e del femminismo italiano, ha vissuto con il padre di Goliarda che non era il marito, ha avuto due relazioni importanti, ha avuto figli da entrambe, è stata veramente una donna molto dirompente da tanti punti di vista. Il libro di Maria Rosa Cutrufelli è stato edito da Perrone all'interno della collana Mosche d'Oro, anche questa è una collana che si occupa di biografie di donne o di artiste ed è curata a sua volta da letterate o poete come Nadia Terranova, Giulia Caminito e Viola Lo Moro, per cui anche di queste direi comunque sono altre donne delle quali andare a cercare i titoli, leggere le poesie, leggere le prose, leggere i romanzi.
Certo. Senti, ti faccio riprendere fiato mentre tranquillizzo chi ci sta ascoltando. I titoli che stai dicendo, titoli e autrici e case editrici, li metterò poi nei titoli del podcast, così si possono ritrovare facilmente, perché sono sicura che là fuori c'è qualcuno che sta dicendo: oddio, che cosa ha detto, qual era il titolo, il secondo, il terzo, il quarto. Li scriveremo nei titoli, diciamo, del podcast, quindi dopo ci potete tornare. Senti, altri consigli che ci volevi dare riguardano invece scrittrici del Novecento o un po' da riscoprire?
Sì, allora di sicuro abbiamo già parlato di Goliarda Sapienza, che ha avuto appunto questa esplosione di recente, ma mi è capitato di leggere per un gruppo di lettura che si è tenuto a Brescia, anzi di rileggere, e di Sibilla Leramo, Una donna, che appunto è stato il primo romanzo femminista italiano, uscito nel 1906-1907, e è l'autobiografia di Sibilla Leramo, che è stata la prima letterata. Anche lei è una donna che ha attraversato il primo femminismo emancipazionista, ha attraversato il periodo del fascismo, si è iscritta al Partito Comunista nel dopoguerra, e anche su di lei, diciamo, la norma patriarcale, la violenza patriarcale si è scagliata, perché era una donna, una letterata, ed è stata vista per lo più per le relazioni tante che ha avuto con tanti letterati o uomini che erano importanti a livello culturale all'epoca. È stata anche tacciata con lo stigma della puttana, perché di lei sono state dette cose anche molto cattive, perché spesso di una donna soprattutto che fa cultura e che scrive, viene visto più con chi va letto o con chi ha relazioni piuttosto che il suo talento. Questa è un'altra modalità brutta di come sono state raccontate anche le donne fino adesso. Di Sibilla Leramo, appunto, Una donna, lo consiglio, proprio lei traspone la sua vicenda biografica, è un romanzo dove parla proprio del suo sentimento di solitudine. Lei è stata costretta a sposare un uomo dopo che è stata stuprata ragazzina, con quest'uomo farà un figlio e lei deciderà poi di abbandonare il figlio quando il figlio ha pochi anni, e sarà molto criticata anche dall'ambiente femminista emancipazionista dell'epoca per questa scelta dirompente. Effettivamente le leggi dell'epoca non le permettevano di potersene andare con il figlio, perché c'era la patria potestà, c'era la galera per la donna che lasciava il tetto, e qui torniamo appunto alla galera come forma di punizione quando si incarnano soggettività ribelli e indomite in qualche modo. E c'è una narrazione, a rileggerlo ancora adesso, attualissimo, perché racconta tutta la parte del vissuto, quel personale politico che poi nell'ondata successiva di femminismo verrà posto proprio al centro delle rivendicazioni politiche, delle pratiche politiche femministe.
Grazie mille, io starei qua delle ore ad ascoltare Pamela Marelli, che è bibliotecaria femminista e che ci aiuta quando ne ha voglia, e l'invito è sempre aperto qui a Sui Generis per te, e ci aiuta un po' così a orientarci sui libri legati appunto a questioni di genere e femminismi. Grazie mille Pamela, buona lettura allora anche a te durante le feste.
Grazie mille a te e buone letture alle persone in ascolto, a presto. And you may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go this. And you may ask yourself, where is my large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue ocean. Once in a lifetime.
And you may ask yourself, what is that beautiful house? And you may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right, am I wrong? And you said to yourself,
Angélique Kidjot ci accompagna verso il prossimo libro che andiamo a raccontarvi. È un libro che raccoglie tanti contributi sulla vita, le vite di Lucy Salani, che è morta nella notte tra il 21 e il 22 marzo del 2023 all'età di 98 anni vissuti davvero molto intensamente. È uscito un libro da pochissimo che si intitola Quasi un secolo, vita di Lucy Salani, che è a cura di Fulvio Antonelli e Simone Cangelosi. Simone Cangelosi, tra le altre cose, regista, ricordiamo, Una nobile rivoluzione, un documentario del 2014 che racconta la vita e le lotte di Marcella Di Folco. Simone Cangelosi è in collegamento con noi, ciao, bentornata sui Generis.
Grazie a voi, salve a tutti.
Ciao, allora andiamo a raccontare quindi che cos'è questo libro. Noi ci dicevamo fuori onda, avevamo parlato di Lucy Salani nel 2023, quindi veramente poco dopo la sua morte. Adesso arriva questo libro, ti chiedo intanto di introdurcelo un po', che cos'è?
Sì. Dunque, noi io faccio parte di un'associazione e ci siamo presi, diciamo, il compito di esaudire una richiesta che è stata fatta da Lucy pochi giorni prima di lasciarci, e ci chiese donò il suo materiale fotografico, questo lo donò, diciamo, personalmente a me. Aveva timore che scomparisse, che venisse disperso, che non, e quindi pochi giorni prima di morire, nel riparlare, nel organizzare proprio questo passaggio dalla famiglia d'origine a me, chiese che fosse fatto un volume con queste immagini a cui lei teneva particolarmente. Era quasi un rito, chi andava a visitarla a un certo punto veniva, come dire, riceveva questo dono di questo scrigno giallo. Aveva una scatola gialla in cui lei teneva tutte le immagini dagli anni 40 sino a quelle più recenti, e lei di solito le accompagnava poi con dei racconti veramente incredibili. Insomma, sappiamo che aveva un vissuto talmente sconvolgente e intensissimo che ovviamente quando si lasciava andare, se aveva un interlocutore di cui aveva piacere, con cui aveva piacere di parlare, di cui si fidava, a cui si apriva, e questo lo faceva con grande generosità, anche persone che magari aveva conosciuto quel momento, e quindi c'era questo rito e ci ha spiazzato, perché quando ha chiesto che si facesse un volume con queste immagini, devo dire che è stata una sorpresa. E allora, all'interno di un percorso, visto che io poi curo anche un archivio e quindi ho conferito queste immagini a questo archivio, che è un archivio, diciamo, del movimento LGBTQIA, abbiamo pensato di metterci subito a cercare risorse e il modo di realizzarlo, proprio perché non volevamo farlo subito. Ci abbiamo messo poi, diciamo, circa un paio d'anni per riuscire a fare tutto, ovviamente, diciamo, anche con le difficoltà e le incompletezze che certamente il volume ha, ma era una risposta, era un obbligo, era quando tu in punto di morte prometti una cosa, ti viene chiesta una cosa, la devi fare, è una promessa, e quindi per noi è stato un modo, come dire, di tenerla vicino in questi anni e di onorarla adesso con l'uscita del volume, che è scritto con un gruppo abbastanza consistente di persone, no? Diciamo, io lo curo insieme a Fulvio Antonelli e poi diciamo, abbiamo cercato di coagulare una serie di persone che le sono state molto vicine, ma anche attivisti, militanti, e alcuni di loro sono stati vicini a Lucy proprio per riuscire a restituirla. E a farle questo regalo, insomma, che in realtà il regalo ce l'ha fatto lei, però insomma di mantenere una promessa.
Certo. Il titolo appunto del libro è Quasi un secolo, Vita di Lucy Salani. Mi verrebbe da dire che il sottotitolo sarebbe potuto essere Vite, le tante vite di Lucy Salani, perché veramente la sua è una storia abbastanza straordinaria, che ha dello straordinario. Mi ricordo che quando avevamo chiacchierato io e te nel 2023, tu mi avevi detto una frase che era una cosa, ora non ricordo esattamente, ma era una cosa come: anche quando la si ascolta direttamente raccontare, a volte si fa fatica a credere a quello che racconta. Proviamo, io ho detto qualcosa per introdurla, proviamo però a tracciare una piccola biografia, anche per insomma un po' per punti salienti. Tu, tra l'altro, è tua la nota bibliografica insomma completa che c'è all'interno del libro, quindi sei la persona giusta a cui chiedere di farci un piccolo ritratto di Lucy Salani.
Dunque, non è semplice essere sintetici e riuscire a non dimenticare qualcosa, perché chi l'ha conosciuta o ha letto anche le numerose cose che poi sono state fatte a partire dal lavoro di scoperta, diciamo così, lo possiamo chiamare così, che ha fatto Gabriella Romano con un libro dedicato a lei e un documentario, poi su mano a mano che diventava nota e un personaggio pubblico, sono state fatte anche altre cose, sono l'ultimo film del 2021, mi sembra 2021, c'è cioè Un soffio di vita soltanto, che andò a Torino, è di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Ecco, anche solo per citare questa frase, e quasi la prendo dalla fine, c'è un soffio di vita soltanto, è tratto da un componimento poetico che lei ha fatto quando era un bambino, quando era piccolo. Quindi è impressionante la ricchezza anche proprio intellettuale, non solo esistenziale, ma anche intellettuale. È una persona che aveva fatto la quinta elementare, ma aveva una cultura dovuta al vissuto straordinaria. Allora, la prendo dalla fine e cerco di, per esempio, l'ho nominata al maschile perché un altro elemento che sicuramente avrai colto dalle cose che si sono scritte nel libro è questa, e che poi lei ha affermato anche pubblicamente più volte, è questo suo oscillare continuamente, non temere di essere chiamato al maschile. Addirittura non aveva neanche modificato la sua carta d'identità, proprio che diceva il nome me l'hanno dato i miei genitori ed è sacro, quando poi i suoi genitori, se si va a vedere la sua storia, in realtà sono stati fonte di grandissimo dolore, di grandissimo senso di esclusione, di grandissima violenza, no? Rispetto al suo tema, rispetto alla sua identità. Allora Lucy nasce Luciano negli anni 20, praticamente quando il regime fascista sale su, si consolida al potere, e attraversa il periodo fascista in una famiglia che non è assolutamente orientata in quella direzione, il padre socialista, e cresce abbastanza protetta, diciamo, dall'ideologia, non cresce con quell'ideologia. Quando si ritrova, perché si ritrova 19enne a dover, come dire, l'Italia ormai in guerra e deve combattere, tenta anche di scappare da questa dimensione, ma poi finisce, diciamo, sotto le armi, e l'8 settembre arriva poco dopo. Quindi, diciamo, dentro il grande marasma di quel periodo comincia, come dire, a disertare. E questa parola è la parola che forse più di tutte la rappresenta, perché diserta dalle armi, diciamo, sotto l'esercito italiano, ma poi diserterà a un certo punto anche dall'esercito tedesco, dove viene obbligata, come dire, a un certo punto ripreso, sì, entra nella Wehrmacht e poi diserta anche dalla Wehrmacht. E queste vicende che sono tutte nell'arco di pochissimi mesi, tra il 43 e il 44, diciamo violentemente, adesso salto molti punti, la portano, lo portano, e a me piace chiamarlo al maschile lì, perché è una vita da omosessuale in realtà, perché ha anche incontri in quegli anni, comunque riesce a vivere la sessualità camuffatamente, come avveniva diciamo all'epoca, anche con dei rischi, dei grossissimi rischi, e quindi finisce a Dachau. Non a caso uno degli episodi che poi la porteranno a Dachau è questo arresto che le viene fatto, viene scoperto in un albergo a Bologna con un esponente delle forze tedesche mentre si stava prostituendo durante il periodo di diserzione, quindi viene ribeccato e a un certo punto, dopo rocambolesche vicende, insomma, finisce negli ultimi mesi del conflitto, per fortuna finisce a Dachau, dove sta sino alla liberazione del campo. Quando arrivano gli statunitensi a liberare il campo, anche da lì a un certo punto diserta, nel senso che dopo poco non riesce più a farsi curare, non ce la fa più e scappa, se ne va, diciamo, prima della guarigione anche dal campo liberato. Quindi questo elemento della fuga è un elemento incredibile, che è un tratto della personalità. Quindi negli anni del dopoguerra, quando torna in Italia, in realtà fa fatica anche a dimostrare di essere stato nel campo, perché in realtà non ci sono documenti che attestano che nel campo ci finisce, proprio perché quando viene beccato da delle forze in Germania dà nuovamente documenti falsi e quindi entra nel campo non come Luciano Salani, ma non si capisce. Ci sono, poi c'è un fascicolo della polizia tremendo su Salani, che ovviamente mostra, diciamo, questa sua fuga per l'Europa. Quindi dopo un vissuto così violento, è un ventenne, come molti ventenni dell'epoca e non solo, ha un dopoguerra in cui tenta, come dire, una vita, e tenta anche di, non di nascondere, ma sostanzialmente non comunica. Non parla del suo vissuto, per molti anni non ne parla, ne parlerà solo negli anni 2000, quando appunto Gabriella Romano la troverà, la scoverà, e quindi, diciamo, entra in un vive gli anni del dopoguerra con gli stenti. A un certo punto lascia di nuovo Bologna perché con la famiglia non va, proprio per la sua personalità, che è femminile, lei lo dice, questo elemento del femminile è in realtà in tutti i suoi racconti dall'infanzia eccetera, ma appunto ha una vita maschile in tutti quegli anni lì, e quindi gira facendo i lavori più incredibili nell'avant spettacolo, addirittura in un circo. Poi a un certo punto, diciamo, è Torino, questa città che in qualche maniera le dà una prospettiva di vita, dove lei si radicherà a Torino per lunghissimi anni, tornerà negli anni 50 va a Torino e poi torna a Bologna negli anni 80, e a Torino inizia una nuova, dopo aver lavorato molto negli alberghi, nei ristoranti, chef de rang, inizia questo lavoro di tappezziere, e quindi poi ha una vita, diciamo, in tutti gli anni 60 e 70 una vita molto molto agiata, ma sta lontana dai movimenti, ecco, questo per do questo cenno, sta assolutamente lontana dai movimenti. Mentre la società italiana comincia a cambiare, lui diventa un uomo di mezza età che ha una vita, un vissuto libero, fa viaggi eccetera, agiato, ma assolutamente è lontana da questo. Quello che succede è che negli anni 80 in realtà poi cambierà, andrà a operarsi in Inghilterra, perché ovviamente già negli anni 50 e 60 a Torino può, diciamo, frequentare l'ambiente non solo omosessuale, ma l'ambiente trans che nasce negli anni 50, quindi negli anni 60 e 70 ha amicizie, ha frequentazioni, ha anche un vissuto notturno, e in sostanza poi negli anni 80 decide di operarsi, e questo poi cambierà le cose, nel senso tornerà in città, a Bologna, per seguire la vita dei propri genitori, però torna da donna e la famiglia ovviamente non l'accetta né niente, però siccome sono gli ultimi anni di vita dei genitori, la madre in qualche maniera convive con questa dimensione, che è una dimensione in cui il suo femminile è tutto pubblico, e le foto, perché nel libro appunto nella parte finale si vede la carrellata, tu avrai visto,
sì,
suppongo.
Certo. Sì, sì, cambiano molto le foto, certo.
Esatto.
Sì.
C'è questa trasformazione che è molto forte, perché viste di seguito si vede proprio un signore di mezza età, perché lui Lucy arriva sino ai 50 anni, nei primi anni 80, 50 anni, nell'84, giusto? No, ne ha 60. Ne ha 60, che si opera nei primi anni 80, quasi sui 60 anni. E poi c'è questo cambio repentino in cui vive manifestamente e diventa Lucy, è a Torino che diventa Lucy, e quindi diventa Lucy per tutti, insomma, e molto dopo, addirittura molto dopo, pensiamo appunto alle trasformazioni della società, ai movimenti, no, dagli anni 70 e poi gli anni 80, dove c'è come dire, un'emersione, no, del vissuto omosessuale, del vissuto lesbico, del vissuto trans, diciamo alla luce del sole, per quanto tutti i limiti del caso, e intanto va in parallelo e lei incrocia il movimento in realtà nei primi anni 2000. Cioè, questo è sconvolgente quasi, è una quinta vita, non so quanto vite intanto ha vissuto, no? In realtà quest'ultimo tratto, quest'ultimo quindicennio è una nuova vita ancora, un nuovo vissuto, forse inaspettato anche per lei, direi.
Eh sì, e diciamo allora qualcosa di quest'ultima parte, soprattutto più che di quest'ultima parte, della parte in cui lei diventa visibile anche nei movimenti. Com'è stato questo incontro e lei come l'ha vissuto e come è stata anche poi all'interno dei movimenti?
Beh, dunque, ovviamente per certi versi in questi giorni ci siamo visti anche con gli altri, perché appunto il lavoro è stato tenuto lì e ha dovuto crescere, e poi quando l'abbiamo presentato adesso a Bologna pochi giorni fa abbiamo avuto modo anche di riflettere, no? È come se lei, un po' tutti chi l'ha avuta vicino, chi gli è stato vicino, l'ha pensato, era un po' in politica, no? Cioè, quindi non era una dimensione che avrebbe, penso, immaginato per sé, forse in alcuni tratti della sua vita, però la sua naturale apertura a chi era più giovane, diciamo, le generazioni, diciamo, più giovani, e la sua apertura, anche e la sua grande apertura mentale, le hanno fatto attraversare questo tratto che è molto diverso, se pensiamo, nella mentalità, nei codici linguistici, cioè, voglio dire, non sto dicendo una cosa, la dico in maniera molto banale, ma salta all'occhio, questa è una persona del primo ventennio del Novecento, no? Con una formazione completamente diversa, e lei l'ha attraversato con grande naturalità, diventandone addirittura un simbolo, perché negli ultimi tempi, gli ultimi anni, veramente veniva chiamata in TV ed era assolutamente un simbolo. Quindi, nonostante una non identificazione con queste cose, è un linguaggio molto suo, per esempio quando lei dice mi chiamo Luciano, non può esistere una donna che si chiama Luciano, e questo è il queer, io non, di solito non uso questa parola, no, per definire, ma questo è il queer, è questo, quindi senza bisogno di esserlo, ma lo è estremamente all'avanguardia Lucy, il suo modo, il suo approccio molto aperto. E come l'ha vissuto? Lei è stata trascinata dentro, perché appunto Gabriella Romano ha in qualche maniera fatto emergere la sua storia attraverso prima una ricerca, quindi poi il libro e il documentario. Nel frattempo questi lavori in qualche maniera sono stati presentati, ci sono state delle anteprime, ricordo un'anteprima del suo lavoro a Divergenti qua a Bologna, e quindi Porpora Marcasciano insieme poi al MIT in qualche maniera l'hanno trascinata dentro la scena che c'era in quel momento, attraverso quindi presentazioni, e questo è stato sconvolgente, cioè i primi incontri, io mi ricordo quando presentarono uno spezzone del lavoro della Romano, forse era il 2011, non mi ricordo, comunque quando io l'ho visto tra il 2009 e il 2011, sapevo di lei perché queste persone mi raccontavano, poi nell'incontro è stato sconvolgente vedere appunto una persona con un vissuto così denso, così significativo per il movimento, cioè le persecuzioni, diciamo, naziste sono, cioè, quasi l'apice, direi, no? Anche da un punto di vista simbolico, no? Della cancellazione, della violenza sui corpi e sull'identità. E quindi questo sconvolgente. e lei lo ha attraversato, poi piano piano altri, no? C'è stato Arcigay qua a Bologna, alcune figure importanti anche di militanti che magari non necessariamente noti, ma che nel vissuto, nel quotidiano, hanno cominciato a avvicinarsi, a aiutarla, a portarla alle commemorazioni. Qua a Bologna c'è un monumento che si è fatto nei metà anni 90 dedicato alle vittime della persecuzione nazifascista omosessuali, no? Credo sia del 95. Ebbene, quindi lei, la consuetudine era che il 25 aprile, visto che è uno dei luoghi dove si va a rendere omaggio alla liberazione dal nazifascismo e alle vittime, ebbene lei puntualmente veniva portata. Quello che dai militanti, quello che forse la nota più interessante, che poi abbiamo tentato anche di far emergere dal libro, era questo suo costruire relazioni, per cui, come dire, sì, è diventato un simbolo del movimento, ma attraverso che cosa? Le relazioni con alcune persone che le sono state vicine, che l'hanno curata, no? Penso a Kai, penso a Ambra, ce ne sono tante che nel tempo si sono presi cura di lei, no? E quindi questa è la, devo dire la verità, è la parte più commovente, perché è anche un insegnamento suo, nel senso che poi tu vedi, no, quanto siamo distanti, no, nel quotidiano di oggi, no, quanto magari pensiamo alle persone ma poi le vediamo sei mesi dopo, e invece la sua richiesta, non a caso la copertina l'abbiamo fatta, diciamo, grazie alla grafica, la grafica ha individuato un piccolo biglietto che si vede.
Sì, c'è nel libro.
L'abbiamo messo nel libro e ha elaborato quel biglietto, ma quel biglietto è sconvolgente, perché tutti, chi racconta di lei nel libro lo dice, poi anche molti altri lo direbbero, che la prima cosa che ti diceva: vieni a trovare, vieni a pranzo da me, ti invitava, voleva essere chiamata. E quel biglietto è simbolico, no? Cioè, è un biglietto da visita in cui dice Lucy e c'è il numero di telefono. Questa cosa, chiamami, no?
Certo,
chiamami,
certo,
vieni,
certo.
È fortissima.
Assolutamente. Allora, abbiamo presentato Quasi un secolo, vita di Lucy Salani, che è a cura, con tanti contributi, ma a cura di Fulvia Antonelli e di Simone Cangelosi, che è in collegamento con noi. Simone, un'ultimissima cosa che ti voglio chiedere: come facciamo a procurarci questo libro?
Allora, questo libro è, se andate, per chi viene da tutta Italia, se andate sul sito della casa editrice, che è il Centro Documentazione Pistoia, lo trovate in vendita, quindi lo potete acquistare così. Ci saranno altre presentazioni sicuramente a Milano, e magari questo ve lo segnalo di sicuro, Milano, dovremmo farla a Roma e a Bari, penso in Lecce, quindi in quelle occasioni sicuramente lo porteremo. Cioè, noi abbiamo un sito, che è il sito dell'associazione, che è Outtakes, dove potete trovare informazioni, ma ad ogni modo, se andate sul Centro Documentazione Pistoia lo potete proprio acquistare. E poi a Bologna noi abbiamo, diciamo, la libreria Igor, che è una libreria di movimento, lo ha in vendita, quindi chi è magari più nell'area emiliano-romagnola o bolognese lo può trovare lì. Poi vediamo anche come va, lo abbiamo appena fatto uscire, quindi se riusciamo cercheremo anche altri canali.
Certo, e quando ci saranno delle presentazioni tu lo scrivi a me, che io lo dico a loro, cioè le persone che ci ascoltano. Grazie mille, grazie Simone Cangelosi per essere stato con noi.
Grazie, ciao a tutti.
E noi allora ci andiamo ad ascoltare un passaggio del trailer del film che abbiamo citato più volte, C'è un soffio di vita soltanto, con la regia di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, che è uscito nel 2021.
Il mio nome è Salani Luciano, originale, però nella vita ho preso parecchi nomi. Ma io mi chiamo Luciano. Quante volte me l'ha chiesto di cambiare nome? Ho detto no. Me l'hanno dato i miei genitori e sacro, perché ti hanno fatto un buco, perché ti hanno tolto quello che avevi e ti hanno fatto un buco? No. Perché una donna non si può chiamare Luciano? Perché no? Perché no?
happens, I can sleep. I stare into the dark, and I can feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out what we're made of when we're tossing at sea, and no one knows what their fate is, and there are. Watch the sky for weeks, and you see a bird pass overhead with something in its beak, and nobody will listen, but then you forgot to speak. How the hell can anyone listen when you forget to speak? Between first sleep and second sleep, I stare into the dark, and I can feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out. When we're tossing at sea, and no one knows what their fate is, and there are no guarantees. A big picture is just clutter with no space to hang it in. And there's only so much justice in a world of broken men. You gotta wonder why begin, let alone begin again. And tell me, how the hell can anybody listen when you forget to speak?
Di Franco, e allora andiamo tra le pagine di un altro libro. È un libro che ci porta nei salotti di fine Ottocento. Si intitola Tutte chiacchiere, le voci e i silenzi delle donne italiane di fine Ottocento, e a scriverlo per 8 edizioni è Silvia Falcione, che è in collegamento con noi. Ciao Silvia.
Grazie a voi.
Grazie a te. Allora, a raccontare questo libro che hai scritto, lo raccontiamo insieme. Naturalmente abbiamo detto che si intitola Tutte chiacchiere, le voci e i silenzi delle donne italiane di fine Ottocento. Partiamo magari da queste voci e questi silenzi, di chi sono, come li hai individuati e che cosa raccontano appunto delle donne che hai scelto di far parlare nel tuo libro.
Certo, allora la voce delle donne ha questo tipo di caratteristica di essere sempre costantemente relegata in uno spazio di, chiamiamola, autonomia, che sembra una parola positiva, però ha il grande svantaggio di essere ghettizzante. In questo senso la parola femminile, a partire dagli albori della sua, diciamo così, emersione da un punto di vista più sociale, ha una caratteristica particolare di essere considerata di nicchia. Quindi le donne parlano, è vero, hanno una voce, ma è una voce rilegata al salotto e quindi alla chiacchiera, chiamiamola domestica, chiamiamola informale, una parola quindi, una voce quindi, che non ha una valenza da un punto di vista esterno e quindi autorevole, ha una voce solo limitata a quello che è lo spazio familiare. A partire dalla diciamo così, unificazione italiana e quindi da un'iniziativa politica, iniziano i salotti e quindi le chiacchiere tenute all'interno dei salotti stessi da parte delle donne a diventare strumento per le donne stesse di emancipazione. E quindi parte da qui la trattazione all'interno del saggio per spiegare come questa voce apparentemente marginalizzata all'interno degli stessi salotti diventa un forte strumento per farsi conoscere e ritagliarsi uno spazio, spazio che però rimane a sua volta ghettizzato e limitante all'interno delle chiacchiere che passano dai salotti alle rubriche di moda e ai romanzi cosiddetti rosa.
Il tuo saggio si articola in una sorta di percorso che tu proprio intitoli Quattro passi fuori dal silenzio. E allora c'è il primo passo, i salotti, secondo passo le conferenze, terzo passo la scrittura giornalistica e il quarto passo è la scrittura letteraria. Quindi un cammino, ti voglio chiedere innanzitutto che cosa sono questi passi, come li hai individuati e poi appunto che cosa si racconta in ognuna di queste tappe.
Sì, ecco, la storia dei passi ha un'origine interessante, infatti approfondendo, studiando, è venuto fuori, approfondendo la parte dei salotti, intendo dei balli ottocenteschi, è venuto fuori che ci sono all'interno appunto delle lezioni di danza questi quattro passi, che sono dei passi in qualche modo fondamentali, basilari, che danno il ritmo a tutte le coreografie. Si imparano quando si inizia, diciamo nelle prime lezioni che vengono impartite, ci sono quattro passi. Ebbene, da questa idea quindi di raccontare il salotto e di raccontare le chiacchiere all'interno del salotto, abbiamo pensato di raccontarla appunto seguendo i passi di danza. I passi sono quattro, sono legati due all'oralità e due allo scritto. I primi aspetti sono orali, perché appunto la voce delle donne inizia senza quella valenza che ha la voce maschile, che è sempre stata scritta, che è sempre stata autorevole. La voce delle donne parte oralmente con le chiacchiere da salotto, comincia a assumere un tratto pubblico a partire dalle conferenze, quindi quando per la prima volta una donna sale davanti a un pubblico appunto e parla pubblicamente. Questo diventa ancora più importante quando poi si raggiunge il passo scritto all'interno delle rubriche e dei giornali e il passo scritto all'interno delle pubblicazioni editoriali vere e proprie. Quindi passo orale privato, passo orale pubblico, passo invece scritto privato e scatto e passo scritto pubblico. In questo modo la voce delle donne raggiunge in qualche modo un'autorevolezza, chiamiamola definitiva, anche se parlare di in qualche modo conclusione, quando la conclusione in realtà del mio saggio affiora e sfiora il Novecento stesso, sappiamo poi benissimo che nel corso del Novecento si parla poi di femminismi veri e propri, mentre questa è la storia delle voci delle donne del protofemminismo, quindi proprio delle origini.
E qua però allora anticipi la mia ultima domanda, stiamo presentando Tutte chiacchiere, le voci e i silenzi delle donne italiane di fine Ottocento, 8 edizioni, ne stiamo parlando con la sua autrice che è Silvia Falcione, e cioè che cosa ne è oggi? Nei nostri tempi, di che cosa è rimasto di questi salotti ottocenteschi, se qualcosa è rimasto.
Allora, sicuramente è rimasta intanto una cosa semplice, banale, ma non per questo scontata, e cioè la necessità di parlare insieme, di confrontarsi. L'eredità dei salotti, una cosa che spesso dimentichiamo, il fatto che nei salotti era molto prevista anche il dissenso, il dibattito in un senso costruttivo, si cercavano proprio di invitare all'interno dei salotti delle voci che fossero contraddittorie rispetto alla narrazione mainstream. Quando si parlava di un determinato argomento, si cercava di invitare persone che la pensassero diversamente, in modo tale da arricchire il dibattito. Questo purtroppo oggi non è facile da seguire, però è una bella eredità, un bel messaggio che sarebbe da tenere in considerazione. Un altro bel elemento, e qui chiudo, è la riflessione sulla la valorizzazione delle minoranze, perché la voce delle donne, quando dalla chiacchiera da salotto si è fatta scritta e quindi ha cominciato a essere pubblica, nel senso proprio di pubblicata, è rimasta comunque ghettizzata a determinate pubblicazioni che sono considerate appunto di serie B, in qualche modo, solo da donne. Anche oggi esistono ancora nel mondo editoriale dei prodotti considerati di secondo livello, e sarebbe importante ricordare che a partire da questi però prodotti di serie B, queste penne rosa hanno dato un senso alla loro presenza, alla loro voce, e quindi dovremmo ricordarci di queste nostre bisnonne che proprio chiacchierando hanno valorizzato loro stesse.
E allora grazie Silvia Falcione per ricordarcele attraverso il tuo saggio, che appunto si intitola Tutte chiacchiere. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
E noi ci salutiamo così e ci ritroviamo dopo queste feste con un nuovo anno insieme a Sui Generis. Un saluto da Elena Mordiglia e a presto. Ciao.